Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, al terzo appuntamento della settimana, in quanto oggi appunto è mercoledì. Nel nostro studio della lettera ai Romani abbiamo guardato ai grandi principi di condotta per il cristiano. Nel capitolo 14 abbiamo visto due di questi principi, convinzione e coscienza. Nel capitolo 15 abbiamo visto il terzo principio, considerazione per il fratello debole, un pensiero che continua dal capitolo 14. Nei primi tre versetti il soggetto è la separazione. Poi abbiamo visto la consolidazione dei giudei e dei gentili in un unico corpo per glorificare Dio. E alla fine la testimonianza personale di Paolo come apostolo dei gentili e dei romani in particolare. Il capitolo 15 dei Romani include l'argomento principale della lettera ai Romani. Infatti, nel capitolo finale Paolo tornerà a trattare dei rapporti personali. Ci sono determinate cose che non dovremmo fare per rispetto agli altri quando sono con noi. Paolo si identifica con i credenti forti e sostiene che questi dovrebbero mostrare considerazione per i sentimenti, i pregiudizi del credente debole. Visto che la scrittura tace circa molte cose presenti nella nostra società, ci sono stati dati questi principi guida, tre principi di separazione. Primo, convinzione. Qualsiasi cosa facciamo dovrebbe essere fatta con entusiasmo perché siamo persuasi nella nostra mente che è quello che Dio vuole che facciamo. Come secondo principio troviamo la coscienza. La nostra condotta deve essere tale che non guardiamo indietro a ciò che abbiamo fatto con rimorsi di coscienza. E come terzo principio troviamo la considerazione. Dovremmo mostrare considerazione per i sentimenti e i pregiudizi dei credenti più deboli. Abbiamo visto che Paolo si ferma per pregare affinché le benedizioni che sono incanalate solo attraverso la parola di Dio possano avere effetto sia sui giudei sia sui gentili nel corpo di Cristo. Non che debbano accordarsi su ogni punto della tradizione, come il mangiare o il bere, ma per dimostrare di essere uniti nell'amore e nella considerazione gli uni per gli altri. Dovrebbe esserci una tale armonia nelle loro lodi da rivelare l'unità dei credenti. Questa è la testimonianza che dovremmo dare al mondo. Dio riceve l'uomo, sia il debole che il forte, il ricco e il povero, giudeo e gentile, sulla base dell'accettazione di Cristo. Che il debole e il forte si ricevano l'un l'altro in comunione. La gloria di Dio è il supremo obiettivo. L'espressione come sta scritto, che troviamo in Romani 15 al versetto 9, introduce quattro citazioni dal Vecchio Testamento che mostrano che i gentili devono lodare Dio. Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi o nazioni con il suo popolo. E altrove, nazioni lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. La prima è una citazione del Salmo 18, versetto 49. Cristo loda Dio attraverso i gentili, il che implica la loro conversione. La seconda è tratta da Deuteronomio 32, versetto 43. Conclude il cantico di Mosè, che è una recitazione profetica della storia della nazione di Israele. Qui i gentili sono invitati a unirsi a Israele per lodare Dio. La terza è una citazione del Salmo 117, versetto 1. Anche questo è un invito ai gentili a unirsi a Israele per lodare Dio. È interessante notare come in questo breve versetto sia ripetuta due volte la parola tutti. La quarta è tratta da Isaia 11, versetto 10. Anche se il Messia è della linea di discendenza di Davide, lui regnerà sui gentili. Era ovviamente una chiara intenzione di Dio che i gentili andassero a Cristo. Alcuni andarono a Cristo ai giorni di Paolo, e ricordiamoci che Paolo stava scrivendo la Chiesa di Roma, composta quasi totalmente da gentili, proprio come le nostre chiese oggi. Paolo poi termina questa sezione con una preghiera di benedizione. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Il Dio della speranza è un nuovo titolo dato a Dio. Il cuore del credente trova qui la rocca dei tempi che è il rifugio nella tempesta. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Questo è ciò che lo studio della lettera ai Romani farà per te. So che potrà apportare gioia e pace nella tua vita. Questa è la benedizione che conclude la sezione dottrinale dell'Epistola ai Romani. A questo punto Paolo riprende la sua testimonianza personale come apostolo dei Gentili. Ricorderete che cominciò questa epistola in modo molto personale. Ora lascia questa sezione dottrinale e riprende questa nota personale con cui iniziò l'epistola. In essa esprime il desiderio di visitare Roma, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Leggiamo ora i versetti dal 14 al 21 dal capitolo 15 dell'Epistola ai Romani. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Penso che sia uno dei passaggi più belli. Paolo offre in questo versetto una scusa gentile per la sua franchezza e il suo ardire nel parlare loro nella sezione dottrinale. Non era perché mancassero in bontà e conoscenza, ma proprio in quanto possedevano queste qualità, Paolo poté essere così esplicito. Ci ha dato l'Epistola ai Romani per poterci parlare di questi importanti argomenti. La comprensione dell'Epistola ai Romani è essenziale per la nostra crescita spirituale. Paolo è molto umile e dolce nelle sue esortazioni in questa epistola. Quando Paolo dice «vi ho scritto», si riferisce a questa epistola. Spiega il suo ardimento ricordando loro di essere apostolo dei Gentili. Sulla base di questo ministero dato da Dio, che è venuto a lui dalla grazia di Dio, sta scrivendo questa epistola. Questa affermazione aggiunge peso all'ispirazione degli scritti di Paolo. Paolo descrive la missione affidatagli in termini di sacerdozio, ministro, sacro servizio ed offerta. Sono tutti termini sacerdotali. Nell'esercizio del suo ministero della predicazione, quale profeta di Dio, egli è anche un sacerdote che offre il sacrificio dei Gentili, reso giusto davanti a Dio e consacrato dallo Spirito Santo. La stessa metafora del sacrificio è presente anche nel capitolo 12, versetti 1 e 2, e in Filippesi capitolo 2, versetto 17, sempre associata all'idea che il sacrificio è accettato da Dio. Paolo vuol dire ai credenti di Roma, e forse con una punta polemica si rivolge maggiormente ai giudei che facevano parte di quella chiesa, che i gentili sono graditi a Dio e santificati attraverso Cristo, indipendentemente dalla legge e da tutte le altre forme di vuota religiosità. Paolo scrisse arditamente ai Romani e poi si scusò per questo, perché riconobbe che questi santi a Roma non avevano forse bisogno di questa istruzione. Lui è solo un servitore di Gesù Cristo, che fa la sua volontà. Questo è importante da sottolineare. C'è una cosa che non dovrebbe mai caratterizzare un servitore di Dio, e questa cosa è l'orgoglio. Paolo dice poi qualcosa di molto importante nei versetti dal 18 al 21, in Romani 15. Rileggiamoli insieme. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Se vogliamo capire le motivazioni di Paolo, dobbiamo prestare attenzione a quello che dice qui. L'Apostolo sta dicendo: «Non mi prenderò il merito per l'opera di Dio compiuta da altri, soprattutto tra i gentili». Non poteva certamente prendersi il merito per quello che accadde, ad esempio, il giorno di Pentecoste, che fu l'inizio del ministero del Vangelo portato ai gentili. Fu Simon Pietro che portò il Vangelo in casa di Cornelio. Paolo ha parlato e parlerà solo di cose che Dio ha fatto tramite lui. Aveva un ministero particolare, come apostolo dei gentili. Un ministero esercitato con la potenza di segni e prodigi, che erano le credenziali degli apostoli e dei ministri nella Chiesa primitiva. Vi ricordo che queste facoltà erano state date per stabilire la Chiesa sulle giuste fondamenta, prima che il Nuovo Testamento fosse scritto. Paolo, parlando ai credenti di Efeso, scrisse: «Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare». Non intende dire che gli apostoli sono le fondamenta. Non c'è altro fondamento se non Cristo. Perché Paolo scrive ancora in Prima Corinti 3, al versetto 11, «Poiché nessuno può porre altro fondamento, oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù, ma che gli apostoli sono coloro che gettarono le fondamenta di Gesù Cristo». Questo è quello che Paolo sta dicendo, e cioè che il Vangelo di Cristo è arrivato tramite lui da Gerusalemme fino all'Illiria. L'Illiria era una provincia dell'Impero Romano, vicino all'Italia. Si estendeva tra l'Adriatico e il Danubio. Paolo aveva predicato da Gerusalemme fino a questo paese. Era questione d'onore per Paolo, non di competizione, andare come pioniere dove il Vangelo non era stato predicato. Paolo aveva un ministero particolare, non predicava dove esisteva già una chiesa o dove altri erano andati. Era un vero missionario, che è il significato della parola evangelista usata nel Nuovo Testamento. Paolo non aveva un comitato che andasse sul territorio prima di lui a organizzare un benvenuto per il suo arrivo. Non c'era il sindaco ad aspettarlo per consegnargli le chiavi della città. Di solito, ad accoglierlo, c'era il capo della polizia per arrestarlo e metterlo in prigione. Visto che gli apostoli mettevano il fondamento, i credenti dovevano fare molta attenzione per capire chi fossero gli apostoli e chi stavano ascoltando. Paolo aveva le credenziali che Dio aveva dato agli apostoli. Viene detto ad esempio di Paolo e Barnaba: «Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che, per mano loro, avvenissero segni e prodigi». Atti 14, versetto 3. Queste erano le caratteristiche degli apostoli e dei primi predicatori del Vangelo. Non andavano con un Nuovo Testamento in mano, non era ancora stato scritto. Arrivavano con queste credenziali, potenza di segni e prodigi. Arrivò poi anche il giorno in cui segni e prodigi non erano più un segno di identificazione. L'apostolo Giovanni, al termine della sua lunga vita, scrisse: «Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo». Il nuovo segno di riconoscimento era la vera e sana dottrina, basata sul sacrificio espiatorio di Cristo, la dottrina del Vangelo della salvezza. Oggi non c'è solo un grande movimento dello spirito, anche Satana è al lavoro e molte persone vengono trascinate da false dottrine. Paolo ha detto chiaramente nei capitoli precedenti che il regno di Dio non consiste né in cibo né in bevanda. Il regno di Dio non consiste neppure in segni e prodigi. Il regno di Dio consiste nella giustizia e nella grazia di Dio. Se il Signore è entrato nella tua vita, ti ripulirà. Segue una citazione da Isaia 52, versetto 12. Paolo era ansioso di andare a predicare il Vangelo a coloro che erano ciechi spiritualmente. Non c'è nessuna sensazione paragonabile a quella di presentare Cristo a una persona e vederla poi andare a Lui. Ma vedremo domani come l'apostolo Paolo prosegue facendo riferimento a questioni più personali, ai suoi piani, ai suoi progetti per il futuro. quindi io vi do appuntamento a domani sera. Ciao.